Buonasera, sono in linea?
No, linea con la radio BB. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
No,
con chi
ho chiuso la radio.
Ma scusi, ma con chi dovrebbe? Sta parlando con me. Sono Cusani, qui c'è il prezzo. Qui c'è il prezzo.
Perché non legge un libro?
No, ma mi fa impazzire questa cosa qua.
Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge?
Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
A me non me ne frega un cazzo proprio.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ma io che sono un cittadino rumeno residente in Italia da più di 15 anni con un lavoro dipendente a tempo indeterminato, pago le stesse tasse di un cittadino italiano, perché non ho diritto a reddito di cittadinanza?
Ma all'inferno si sente la zanzara?
Parenzo contro Bennett, abbiamo già capito con chi si sono schierate i salotti romani, autodifesa della loro piccola casta, tutti a difendere la figlia del regista famoso, Parenzo contro Bennett, e poi fra l'altro Parenzo, il moroso della Fallaci, si chiamava Alekos Panagoulis, Alekos, non Alexis, ignorant, ignorant.
Macron, tu sei vomitevole! E beccateli questi dell'Aquarius, ipocrita di merda!
No, però ragazzi, vi prego, non vi fate prendere per il culo da Casalino. Cioè, è ovvio, è palese che lui sapeva che quegli audio, quelle sue parole sarebbero venute allo scoperto. È ovvio, lui in quel momento sta parlando agli elettori e sta trovando gli alibi, perché ovviamente sanno che non riusciranno a fare quello che hanno promesso e sta inventando la solita scusa che il sistema, il ministro dell'economia non gli lascerà fare quello che loro hanno promesso al popolo italiano. È una farsa, è una farsa. Non vi fate prendere per il culo da Casalino, per favore. I got a war and I got it with you, so hear me now,
come on. Yeah, I've been taking my chance. Siamo qui,
eccoci qua.
Voglio riprendere una discussione di ieri, perché tu, come al solito, hai diviso il pubblico di questa trasmissione. Hai diviso, si può dire anche con una certa enfasi, il paese, diciamo, il paese reale.
Non esageriamo,
non quello dei salotti, il paese reale, perché tu hai fatto un'affermazione che è contraddetta. No, ma è contraddetta.
Se la riassumi bene. Sentiamo.
Allora, una donna non può essere, anzi, un uomo non può essere violentato da una donna. Questo
preciso,
tu hai detto.
Preciso.
Allora, l'ho riportata correttamente?
Preciso.
Esatto. Allora,
un trionfo, come direbbe Feltri. Un trionfo.
Adesso parliamo di Feltri, naturalmente. Parliamo del fuori onda del dottor Feltri.
Non ho visto niente. Allora, fuori onda, dico quel. Ma interrompermi! Fuori onda, dico quel. Ma in onda, fuori onda! Io dico quello che mi pare, non me ne frega niente di dove so, io mi invitano, non mi pagano e dico quello che cazzo me ne frega a me, adesso di voi parlare alla zanzara, adesso Cruciani e quell'altro lì che non mi ricordo come si chiama, vogliono parlare di quello che io ho detto fuori onda, ma siete dei cretini, ma io me ne vado, non me ne frega niente, sti imbecilli, ma io vado a mangiare, a bere anche qualcosa, qualcosina vado a mangiare anche, ma non me ne frega niente di sta gente qua, che adesso discute di quello che io ho detto fuori onda in una trasmissione, non mi ricordo neanche come si chiama lì, che c'era un numero 4 o 5, non so niente, tutte le televisioni che hanno dei numeri, la 7, 4, cos'è il 4? Quello che prendono a scuola questi somari è 4, si meritano 4 quei somari che conducono quella trasmissione, un 4, ma non frega niente.
reload sulla questione sì. dell'uomo che non può essere stuprato da una donna. Allora, ricevo Preciso. Una gentile mail da in chi? Cui si spiega questa realtà.
Da chi?
La fonte, in una rivista chi? Scientifica che si chiama Archivi di comportamento sessuale, sì, la convinzione che sia impossibile per i maschi rispondere sessualmente quando sottoposti a molestie sessuali da parte di donne è contraddetta dalla realtà. L'erezione può verificarsi in una varietà di stati emotivi, sì. tra cui la rabbia e il terrore. Dunque, anche se uno è terrorizzato, anche se uno è pieno di rabbia perché una persona lo sta avvicinando, che lo sta toccando, cosa che io non conosco, perché sinceramente una che si avvicina e tu vuole toccare non è che ti prende la rabbia, però è possibile, oppure ti prende la paura, oppure il terrore, però è possibile che si possa verificare. L'erezione ci può essere anche in questi casi. Ancora, tali scenari possono verificarsi e l'induzione di eccitazione e l'orgasmo non indicano che i soggetti abbiano acconsentito alla stimolazione, capito? La difesa dei perpetratori, cioè degli stupratori, costruita semplicemente sul fatto che la prova di un'eccitazione genitale o dell'orgasmo dimostri il consenso, non ha validità intrinseca e deve essere ignorata. Beh, amico mio, studi scientifici dimostrano.
Ma quale studio? Uno studio.
Che ti puoi
Sei
eccitare.
Andato a trovarlo? No, ma cos'è questa? L'università di Cascina Gobba? Dove l'hai trovato? I Gorgon Zocco, con tutto il rispetto per Gorgon, cos'è questa?
Ma no, ma è la realtà.
Secondo quale studio? Di quale
cioè,
università?
Se ti eciti, non è detto che non hai
secondo
trovato terrore.
Secondo l'università di cose, di Gogoloni, di Boboloni, di Paperopoli, dov'è? Dai. Che università è quella di Paperopoli dove insegna dai. Fusaro? Cos'è sta roba? Secondo Paperopoli.
E andiamo al fuori onda della trasmissione Stasera Italia, dove conducevano il signor Brindisi e la signora Gentili. Proprio la signora Gentili, conduttrice, già conduttrice, co-conduttrice di un programma qui su Radio 24, durata un anno questa esperienza, la signora Gentili, ma comunque questa è una parentesi.
Beh, succede,
sì, non c'entra nulla, anzi, no, per carità, bravissima conduttrice.
Ottima.
Che succede? Durante un fuori onda, durante un intervallo, la signora Gentili si lascia andare ad alcune considerazioni nei confronti di Feltri. Ad alcune considerazioni.
Non era la sola, anche altri mi pare.
Soprattutto lei.
Non era la
non
sola.
Riesce non neanche a parlare di politica, parla come un libro, ma cosa cazzo si è bevuto, sta ubriaco, ma sentiamo tutto, ragazzi, sentiamo tutto.
Però che non riesce neanche a parlare un po' di politica, cioè dice delle cose tipo da libro su sia, con il delirio. Che spettacolo, ragazzi. Queste sono le cose veramente che ti mettono di buon umore, capito? Ma quanto sei negato? Che sei bevuto?
Ma no, è andato, cioè...
Sì. Ma cosa cazzo hai bevuto? Hai visto quanto sei embriello? Guarda, scioccatelo tutto rosso che fumo la sigaretta, che spettacolo, ragazzi.
Piccola spiegazione, cioccatelo tutto rosso è un'espressione romana, cioccatelo, naturalmente, guardatelo, sta tutto rosso. Senti.
Ma io non lo so, ma perché? Che cazzo ne frega a me degli africani?
Che siamo a casa loro.
Non so cosa dobbiamo fare.
Ma poi si lamentano anche.
Si lamentano, si incazzano. Sta la tua, no? Poi l'unico modo per non morire in mare è quello di rimanere sulla terraferma.
Sta
la tua. E non muori in mare.
Alla piccola traduzione, qui c'è il tecnico, c'è il tecnico della, di Rete 4 che gli dà manforte dietro, no? Lui sì, con la sigaretta gli dà manforte, sì. Poi si lamentano anche. Lui dice: sì, ma restassero a casa,
ci sarebbe da piangere, però restassero a
caloro. Sì, restassero a caloro.
In Lombardia si dice a caloro, me sto a camiglia, tranquillo.
Poi ha ripetuto la stessa teoria che ha detto più volte qua: cioè il modo migliore per non morire in acqua e morire in mare è quello di non partire.
Ma tutti ne.
Questo
no,
è oggettivo.
Basta non partire.
Ma è oggettivo, però.
Partire,
è oggettivo.
Come dire, per non cagare, basta non mangiare. Ma dici scusi, ma. Cosa vuol dire?
Non
cosa
è la stessa
dire?
Cosa.
Ma ecco, mi devi interrompere. Ho detto che se uno non caga, basta che non mangi. Se gli dà fastidio andare di corpo, e allora basta non mangiare.
Ma non è la stessa cosa.
È evidente che se tu non mangi, non vai in gabinetto e non perdi tempo.
Ma non
mi
è
pare
la stessa.
Evidente. Quindi se uno non parte non muore, chiaramente è come se uno non beve non piscia e mi
ma
pare
ma non è la stessa cosa.
Ma dai, ragazzi.
Allora il ministro
incredibile, ragazzi.
il ministro della sanità.
Ma ecco,
il
appunto,
ministro della sanità.
A che proposito? Dici questa notizia dopo che sei tu irrispettoso.
No, Giulia Grillo, no.
No, ma scusi, fai guardare e poi dici il ministro della sanità. Sembrano argomenti legati.
No, no, no. No, non c'è nessun argomento legato. Io lo posso assicurare.
Allora, il ministro
Giulia Grillo ne dice una giusta. Sono favorevole alla legalizzazione della cannabis. Sì, però amica mia, non è che lo puoi dire, però non c'è nel contratto di governo.
Bisogna riconoscere.
Dice, però
perché
non c'è nel contratto.
Perché fumato il contratto di governo.
Esatto, bravo.
Questo è il tema,
bravo,
vero.
Bravo, bravo.
Sulla questione educazione, quello è un tema chiaramente molto aperto che si collega poi al tema più generale della liberalizzazione,
ecco,
della
lei
cannabis.
Lei è favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere?
Io personalmente sono favorevole, ma non è nel contratto, dico sempre, non è nel contratto di governo, quindi poi se il Parlamento desidera.
Comunque resta l'ignoranza di fondo che mi hanno insegnato dai tempi dei radicali. Non si dice liberalizzazione, si dice legalizzazione. Una volta mi rimproverano sempre, io dicevo
giusto,
liberalizzazione.
No.
Esatto, bravo.
No, perché noi lo dicevamo nel 1948 con Nanni, con i Audi.
Non bisogna per forza andare a 48.
E liberalizzare, la liberalizzazione radicale.
No, è legalizzazione.
E noi diciamo appunto legalizzare perché la legge è il diritto.
Così è, si dice legalizzazione, ministro della sanità. Liberalizzazione significa che può essere venduto da chiunque, in nero, a cazzo di cane, dai.
Io il diritto prima, legalizza poi, lo Stato liberalizza,
sì,
lo dicemmo.
Vabbè, adesso non si capisce.
Con Benedetto Croce, adesso ne parleremo.
Ma non è, no.
Lo dicemmo con Nanni,
ma
lo dicemmo con Pannunzio, il mondo di Pannunzio, vabbè. Noi dicemmo che la legge...
Non capisci un cazzo!
Crucia, tu si nutò!
La zanzara!
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cioè, Parenzo, fammi capire, per un uomo è impossibile essere violentato da una donna, però crediamo a Asia Argento che ci dice che è stata obbligata a farsela leccare, è stata violentata perché qualcuno gliel'ha leccata. Cioè, l'uomo non può fisicamente essere violentato, però crediamo alla storiella della donna che se la fa leccare però dice che non ha potuto impedire questo. Ma va a quel paese, va.
Allora, ricevo qui alla radio, caro David, ricevo qui nella mia personale biblioteca un volume, sono cominciato a dire sono le 18:48, eccetera, eccetera. Ne devo parlare perché così voglio aprire la discussione. Allora, un volume del dottor Aaron Spitz, il principale rappresentante degli urologi all'American Medical Association. Un urologo molto importante, un urologo favoloso, un urologo molto, molto quotato in America.
Mai
il libro ha come titolo Il libro del pene felice. Cioè ti dà le istruzioni su come rendere felice il tuo uccello. È un libro fondamentale, ognuno di noi vorrebbe il proprio uccello felice, no? All'interno, leggo, contiene un programma in 5 step. Aspetta, che sei Riccardo da Roma. Mamma mia. Contiene un programma in 5 step.
Sono le 18:40.
No, ma aspetta un attimo, non lo dire, t'ho detto, no. Contiene un programma in 5 step per mantenerlo in salute. Delle puttanate pazzesche. Dopo ve lo leggerò. Il programma in 5 punti per una salute ottimale del pene. Tra questi ci sono degli esercizi che potete fare, ne abbiamo già parlato anni fa, ma voglio riproporvelo. Degli esercizi che potete fare, oltre alle solite cose, l'alimentazione, si dice praticamente dovete mangiare bene, non dovete bere, non dovete fumare, delle cose assolutamente banali, dovete evitare, che ne so, i zuccheri, eccetera. Cioè, poi ci sono i sess esercizi, cioè a dire fare degli esercizi con il vostro uccello. Un punto fondamentale è andare offline, cioè dire non guardare film porno. Una cosa incredibile, cioè per rendere il vostro pene felice non dovete guardare i film porno. Questo è il suggerimento di questo professore, ma ne parleremo. A proposito di feltri, Io non posso fare a meno di sentirlo. Che ti devo fare? Sentiamo quello che dice su quelli del sud. Adesso si incazzeranno come Belve. Ma d'altra parte Feltri non è che la prima volta che lo dice, eh? Feltri e il sud e il reddito di cittadinanza questo? Ma che cazzo ne so, dai, non lo so, non ha importanza. Credo dalla Palombelli, non lo so,
no, è
dove
fondamentale,
dalla
detto.
Palombelli, da Porro,
da capire,
Porro,
è fondamentale, da Porro.
Non c'è bisogno del reddito di cittadinanza, che invece è un obolo che si dà a gente che ama stare seduta in poltrona senza fare niente.
Gente che non ha lavoro, che non ha soldi.
Chi non ha lavoro è perché non ha voglia di farlo o perché non ne sa fare uno. E quando non si hanno soldi e si vogliono dare a tutti, cani, porci e altri, diciamo, altro genere faunistico, si va incontro a un disastro.
Poi va l'attacco del sud, un altro mondo.
Reddito di cittadinanza fa rima con sud?
Beh, in prevalenza sì, perché sappiamo che il sud, essendo privo di infrastrutture, ha delle difficoltà.
Ne parla come se fosse un altro mondo.
È un altro mondo e diciamo non hanno colpa i cosiddetti terroni della loro infelicità esistenziale.
I terroni infelici esistenziali, il sud è un altro mondo.
Ormai sono condannati a passare dal bar a casa, farsi mantenere dalla nonna che ha la pensione, dal nonno, dal papà, dalla mamma.
Io vorrei che tu ricordassi una cosa, anzi te la ricordo io perché sicuramente ti è sfuggita. Ma tu rimembri quando Feltri fu proposto da Salvini come presidente della Repubblica? Cioè ci fu un periodo durante le elezioni di Mattarella, quando la situazione sembrava bloccata, che Salvini ma anche la Meloni proposero Feltri come presidente della Repubblica.
Sì, sì, quello.
Pensa che cosa straordinaria sarebbe accaduta. Questo sarebbe accaduto con Feltri fuori. al Quirinale, amici miei, vai.
Dice presidente, scusi, deve fare il discorso di fine anno. Me ne frega niente a fine anno, non me ne frega. Dice no, ma presidente, tu in corazzieri ma non voglio corazzieri, ma me ne frega.
Ma magari
fine anno il discorso, vadano a fanculo. Ma presidente, sono gli italiani che la smanano. Ma me ne italiani, vadano a quel paese, tutti straccioni.
Cioè, ma come straccioni? Cioè, la roba è incredibile ormai, incredibile.
Io adoro Feltri e provocazioni di Feltri. In passato lo proposi come presidente della Repubblica.
Me lo ricordo.
Allora, ovviamente ognuno reagisce alle cose più efferate come vuole, no? Ognuno reagisce. Non stiamo qui a giudicare una persona che è stata aggredita, gli hanno tagliato l'orecchio e adesso sta in ospedale, soffre naturalmente. Però si può giudicare quello che uno dice, cioè non dobbiamo giudicare perché ognuno reagisce come vuole, però quando uno dice una cosa così forte, qualche pensiero mi viene. Questa signora che qui hanno tagliato l'orecchio, questa Niva Bazzalla, moglie di quello che abbiamo intervistato ieri, no? A un certo punto dice una frase, prima sentiamo, ci diceva vi uccido, avevano un coltello affilato, sentiamo un attimo.
Lui parlava a voce alta, cioè incitando, vi uccido, vi faccio vedere io che vi faccio se non mi dite, ma proprio in una maniera che ancora adesso non ci posso credere che possa essere successa a noi.
Vabbè, questo è il racconto del dramma, il racconto dell'orecchio tagliato, eccetera. Poi in un'intervista dice provavo dispiacere sia per noi che per i quattro della banda. Poi in un'altra dice addirittura che li vuole perdonare. Ora ragazzi miei, va bene tutto, ognuno reagisce come vuole, eccetera, ma addirittura una che prova dispiacere nel momento in cui ti mozzano un orecchio per quelli che te lo stanno facendo. Ma va bene, ma non sei Padre Pio. Cioè, ma di che stiamo parlando?
Proprio perché non è Padre Pio ti dà l'idea della, cosa? Come dire, del valore, dell'importanza,
cioè, a te
di
piace
quello che
una che dice che prova dispiacere. No, io non so se aguzzini.
Io non credo che riuscirei a provare quelle, io lo dico, non credo che riuscirei a provare quelle sensazioni
dispiacere
che lei descrive.
Ne perdoneresti.
No, esatto, no, assolutamente. Però voglio dire, non possiamo irriderla, anzi dobbiamo difendere il valore che sta proponendo questa signora in una società violenta, in una società in cui si dice armiamoci. Guardate che valore propone.
Bah.
Lei che ha sofferto sulla sua carne, sulla sua pelle, il massacro di che cosa vuol dire vedersi violata la casa e la propria persona, sentite che cosa dice. Cioè, invece tu la ridicolizzi, la metti in piazza. Questi idioti che non hanno lavoro, che chiamano qui alla radio, non quelli
adesso?
Che ascoltano, quelli che chiamano, telefonano qui perché non hanno nulla da fare, non si leggono un libro. libro, non si leggono un saggio. No, loro sentiamo, no, loro
Giuseppe,
chiamano, loro incitano all'odio.
Giuseppe
questa
della provincia
gentaglia
di Vicenza, dai,
gentaglia che chiama, che 800 24 0024. Compratevi un libro, andate al cinema, allo spettacolo delle 7:15, non ascoltate questa trasmissione, andate a teatro, i teatri ora iniziano alle 20:15, bellissimo, andate a teatro,
teatro
all'industria culturale, andate a teatro.
Giuseppe, dimmi, Giuseppe.
Giuseppe,
intervengo su Asia Argento. Sì. Discussione su Asia
Ma
Argento.
Lei è mai stato in una libreria, dentro una libreria? Voglio chiederle questo.
Ma certo,
dice
che è stato.
Che
poi ci vuole sentire.
È mai entrato in una libreria, lei? È mai stato a teatro?
Ma se ascolta
a vedere,
la zanzara, perché glielo vuoi impedire?
Shakespeare, è mai stato? No, fa schifo questo programma. È mai stato lei a sentire?
Giuseppe,
voglio
dimmi.
Chiedere, dai. Da Shakespeare, è mai stato a sentire una pièce, a vedere una pièce di Shakespeare?
Sei mai stato in teatro, Giuseppe?
Certo.
Che sta in teatro, ascolta anche la zanzara. E che cazzo vuoi? Dai, Giuseppe, dimmi.
Allora, volevo dire che mi sembra strano che Asia Argento all'epoca, quando è andato in America, visto che il papà era regista e non faceva altre attività, non avesse avvertito la figlia su quei rischi che poteva correre.
E allora, che vuoi dire?
E quindi voglio dire che non credo che sia stata proprio così sprovveduta a cadere nelle mani di Weinstein, ecco.
Vabbè, vecchia quindi, cosa che abbiamo ascoltato mille volte, cioè tu dici era del mestiere, doveva sapere a cosa andava incontro, anzi sapeva perfettamente come funzionavano le regole lì, eccetera eccetera. Beh, lo sappiamo, questo non toglie che uno possa aver esercitato, come dire, una sorta di satrapia nei suoi confronti, una specie di influenza nefasta, amico mio. Però se uno non se la vuole fare leccare, non se la fa leccare, lo ripeto per la centesima volta, rifiuta il cunnilingus. Il cunnilingus si può rifiutare, a meno che non sei legata, e dai, fermi lì, fermi.
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
Il segnale orario vi è offerto da
Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Affida a GLS le tue spedizioni espresse per l'Italia e l'estero. GLS, we deliver.
Vi presenta La Zanzara.
Ma vai a fanculo, Parenzo. Io piuttosto che andare a teatro mi faccio mozzare un orecchio. Va, ammazzati, Parenzo.
Giuseppe, io voglio l'adesivo della zanzara, perché quando sono in tangenziale a Milano, in mezzo al traffico, fermo, la gente mi vede che rido in macchina. Voglio che sappia questa gente che io sto ascoltando la zanzara. Vogliamo l'adesivo.
Quindi, se me lo succhiano ma non diventa duro, non è violenza. È interessante.
A proposito di erezioni, stavo per avere un orgasmo sentendo De Luca, poi è intervenuto Parenzo con tutte le sue stronzate e mi si è mosciato tutto. Fanculo.
Pensate un'espressione del genere: noi dobbiamo lavorare per ricomporre il campo delle forze progressiste. Voi avete mai sentito un cristiano normale parlare in questo modo? Dobbiamo lavorare per ricomporre, che cazzo state dicendo? Per Dio! Ma chi mi capisce? Chi mi sente?
Luca in perfetto stile zanzaresco, ragazzi, in perfetto stile zanzaresco, signor De Luca, il signor De Luca. Ti vedo riflessivo, Davide, ti vedo qui dal video riflessivo,
sì,
stavi
pensando.
Riflettendo, stavi pensando, a che cosa stavi pensando? A Fabrizio da Milano che dice che non va mai a teatro?
Sì, esatto.
E non
sto
va mai a teatro,
a
che
questo
devi fare?
E al...
A che cosa?
All'erezione,
al fatto che la gente parli di erezione, ma è normale che sia
diciamola
così.
Diciamola, al decato di questo paese.
No.
Cioè, se uno... Io dico, nelle scuole dovrebbero portare i ragazzi a teatro. Ecco, esatto, sì, il degrado di questo paese... Un paese che ormai ha, come dire, soltanto quel cinismo disincantato di Feltri, un paese che non sa neanche riflettere sulla complessità, no, delle cose, la complessità dei problemi, delle risposte che la politica può dare. Un paese che è governato soltanto dall'oggi, dall'oggi
dalla
e dall'ora.
Anche dalla pancia. Direi.
Dalla pancia, dall'intestino, dalla flatulenza. E tu ne sei un grande responsabile,
no,
perché in questi sette anni, sì, lo voglio dire qui da Radio 24. Tu in questi 7 anni hai contribuito al degrado, prima che politico, morale di questo paese.
Direi anche
sarà
culturale.
Molto difficile, quello sicuramente, sarà molto difficile ricostruire, rammendare, per usare un'espressione cara al senatore Renzo Piano, il grande architetto, rammendare questo paese che tu hai e continui ogni giorno e imperterrito a violentare. Un paese, tu non vuoi raccontare il bello, le notizie buone, quello che accade di meraviglioso ogni giorno del volontariato, le ONG, i migranti integrati, storie straordinarie che io vedo e vivo ogni giorno. Oggi, ad esempio, stavo passeggiando, ho preso distrattamente un autobus, pagato 1,50 euro di biglietto, ci ho messo 50 minuti per fare 4 fermate, ma questo non importa, mi ribolliva il sangue all'interno, allora? 50 minuti per fare 4 fermate a Roma, e un migrante albanese mi ha visto e diceva: Parenzo, mi ha abbracciato. Grazie per tutto quello che lei fa e dice.
Cosa c'entra?
Perché abbiamo bisogno di lei. E quasi si vergognava, no? Perché tu ogni giorno associ alla parola Albania, alla parola albanese, associ violenza, morte, distruzione, rapine.
No, veramente no.
E quindi lui ogni giorno si sente violato nella sua identità di italiano. Lui mi ha detto: grazie, io in Italia ho trovato una moglie, ho trovato vita, ho trovato un lavoro e mi ha abbracciato. Beh, io questo abbraccio oggi me lo porto dentro. E nonostante tutto quello che tu mi farai sentire da qui alle 20:54:53, speriamo finisca prima sta trasmissione, io mi porterò quell'abbraccio di quella persona e non quello schifo che tu ogni giorno fai sentire.
Adesso passiamo al signor Gino Strada.
E anche questa musica che contribuisce proprio alla violenza.
Questo è rock.
Ma sì, che contribuisce. Però il contesto, tutto con questo format, com'è così? Questa musica così. Il pogo, no? Sai il pogo, quello che si faceva il pogo da ragazzino? Non devi mai appogare tu. Questa roba qua contribuisce anche a eccitare gli animi. Mettete delle altre musiche, altre colonne sonore. Questa musica qua eccita tu. Poi senti. Mamma mia.
Gino Strada, il decreto sicurezza di Salvini è il più grande atto di guerra contro i migranti, amico.
Beh,
ma cosa c'entra l'atto di guerra?
Una dichiarazione anche moderata.
Ma cosa c'entra l'atto di guerra contro i migranti? Ma scusa, se uno
è un atto di guerra,
chiede
proprio
l'asilo politico e commetti un reato, ma non è giusto che sei cacciato? Ma è una cosa elementare, semplice,
no, tesoro,
di sinistra.
Perché deve essere trattato come tutti gli altri cittadini.
No, non è
cioè,
un cittadino.
Le indagini
non è un
vanno fatte, va verificato. Non è che siccome qualcuno dice che questo avrebbe commesso un reato,
sentenza,
automaticamente
sentenza,
siccome è scuro di pelle. Ma la sentenza, il primo grado di giudizio,
intanto vai, ti caccio,
tesoro. Ma vale per tutti la presunzione di innocenza o vale soltanto per i tuoi amici, vale soltanto per dell'utri, vale
soltanto... Allora, io credo che quel decreto lì sia il più recente atto di guerra contro i migranti, che sono i mostri del momento.
Questa cultura della guerra, i migranti sono dei poveri e non ci si ricorda un cazzo di questa cosa. Il signor Gino Strada, amici miei.
Tutta sta cosa è folle.
Folle,
è folle perché esprime una cultura che è la cultura della guerra. Noi contro loro, io contro te. E oggi saranno i migranti, domani saranno ancora come sono già oggi i poveri, poi ci saranno vari emarginati, poi ma non ci ricorda un cazzo sta roba qua.
Cioè, vuole dire, non ci ricorda un cazzo questa roba qua. Lui pensa a Hitler, al signor Hitler. Non lo vuole dire, però. Non vuole dire che questo governo ci porta verso il nazismo.
Non mi piace pensare all'immigrante come un problema. E perché non anche un'opportunità? Intanto mi piace pensare che le migrazioni, soltanto un cretino può pensare di fermarle. La storia dell'umanità è una storia di migrazioni, lo è anche la storia del regno animale, vegetale. E adesso arriva il buffoncello da birreria, che lo fermo io.
Buffoncello da birreria, anche qui c'è una, no? C'è un ricordo, c'è un rimando, c'è una... No, si va! Che è? che nacque in birreria politicamente, Davide? Chi è che nacque? Signore con i baffetti,
Un imbianchino mancato.
Signor Hitler, il signor Adolf Hitler.
Un imbianchino, un modesto imbianchino.
Sì, devo dire la verità, Hitler per me è un povero pazzo, un imbecille, un cretino, non ha nessuna dignità.
Un modesto imbianchino.
Io non ho capito bene il paragone tra le migrazioni.
Inaccettabile, ovviamente, questo non lo condivido.
Tra le migrazioni degli animali e le migrazioni delle persone. Come si muovono gli animali e si muovono le persone, perché anche i grandi intellettuali o quelli che fanno finta di esserlo, umanitari o i grandi buonisti, eccetera, alla fine dicono delle puttanate che sono incredibili.
Degli uccelli non c'entra, evidentemente.
Ma non l'ho detto io, l'ha detto il grande intellettuale, c'entra. Quello ascoltato.
Rimaniamo al merito di una persona che comunque nel mondo cura gli ultimi.
Massimo da Roma, chi se ne frega?
Massimo
da Roma, vai.
Volevo dire che a me il caso Asi Argento fa bollire il sangue, per dirla alla Parenzo, perché mi sembra un'offesa imperdonabile verso le donne che realmente vengono violentate, prese a testate, calci, pugni, morti, violentate spesso in stato di incoscienza o semi-incoscienza. Lei è stata invitata nella suite 18 stelle dell'albergo dal Panzone, era in stato di coscienza, accettato.
Bravo Massimo, ti sento male, cerca di metterti meglio, perché
quando il Panzone è uscito dal bagno con l'accappatoio mezzo nudo, ha detto sì, quando ha accettato il drink di diritto, ha detto sì, aveva una scelta, la donna violentata a terra insanguinante e fuori di sé non ha scelta, lei aveva scelta, per questo mi fa schifo, questo caso andrebbe ignorato purtroppo.
No, ignorato no, perché non si può ignorare, però Massimo hai perfettamente ragione, hai detto una cosa perfetta che sarebbe quasi da far leggere nelle scuole, direi, da far leggere.
Assolutamente va fatto leggere il progetto per la pace perpetua di Kant, quello che lui
Massimo ha detto una cosa fondamentale, Massimo. Che la posizione
Bauman
di Asi Argento
va fatto leggere nelle
la
scuole.
Posizione
Bauman,
di Asi Argento è un'offesa,
liquido di
è un'offesa per chi ha rifiutato, per chi ha detto no, per chi per le donne violentate sulla strada, massacrate, piene di ferite, di sangue, col volto tumefatto, eccetera. E invece lei è stata, tra virgolette, violentata in alberghi a 5 stelle, a 7 stelle, a 8 stelle. Massimo, sei un grande.
Ma che degrado?
È la realtà.
Nostro compito è quello di far capire, contestualizzare le cose. Che vuol dire?
Ora si appiccia un cannone e Zanzara tutto fo.
A belli. E mi faccio i canne, sì.
Fate la propaganda della droga. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli.
Io non voglio che ti fumi l'erba.
Voi propagandate la droga.
Perché ti fa ridere.
Zanzare e canna, sto a posto, raga. Sto proprio a posto.
La pizza!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading.
Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da...
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Siete ridicoli, vergognatevi!
Ciao. Allora, voi dovete sapere che ci sta, dopo dice che il mondo non va al rovescio, no? Il mondo va al rovescio, il mondo è finito, non è che va al rovescio, il mondo è finito, perché tu una cosa così la usi per giocare, no? No, c'è un rivenditore tedesco che è anche l'inventore di questa cosa, che ha inventato delle pillole come queste, eccola qua, per fare la merda colorata. Cioè tu praticamente mangi una, eccola qua, una di queste, eccolo qua, e cachi colorato. Io dico, no? Che cazzo di senso c'ha questa cosa? Questa cosa è una cosa che va fuori da ogni concezione umana. Tu vai a fare una coloscopia quando il medico ti tira fuori il tubo dal culo, gli spruzzi in faccia tutto lo glitter che lo fai diventare un fuoco d'artificio. Vai a cacà e scappa fuori un lampione colorato, che del stu colore qua, o del stu colore che pare di sta in discoteca. Che cazzo di senso c'ha? Che senso c'ha fare la merda colorata?
Come si fa a non amare una società che trasforma la merda in luce, la merda in movimento, la merda in pile, in crescita? Come si fa a non amarla questa società?
Non state bene voi che comprate le pasticche al glitter per fare la merda colorata. Non state bene, c'avete dei problemi a livello cerebrale, a livello proprio di comprendonio. La merda è marrone! La merda è marrone! Da che mondo è mondo? Se caca, la merda, marrone, 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 marrone!
Però io non capisco tutta questa indignazione del signor Locascio, avrei sicuramente riconosciuto.
Sì, purtroppo. E sai che è tragico?
Perché?
È una cosa tragica.
Locascio, peraltro, ha votato per la Lega per Salvini, ti voglio sottolineare. No, forse per i 5 Stelle.
No,
cioè, è una fotografia, è un emblema, è un simbolo del nuovo che avanza, cioè del web che ha preso il potere praticamente. Cioè
è il simbolo del degrado, è il simbolo di quello che si usa per pulire i gabinetti, e questo è il simbolo.
Ma perché?
Mi ricorda, quando sento Locascio, quello strumento fondamentale di igiene che si usa e che c'è in tutti i bagni, che è lo scopino del bagno per pulire lo scivolo del... Sì, è quella roba là. E tu sei quello che gioca con quello scopino. La prima cosa che si insegna ai bambini quando sono piccoli, quando vanno in bagno, è non giocate con il gabinetto, col water, eccetera. Tu sei uno che gioca con lo scopino del gabinetto. E quindi questi sono i risultati. Gli schizzi di acqua sporca che vengono fuori da questo gabinetto vengono ogni giorno irradiate dalle onde della Radio 24, che invece nel corso della giornata è una radio autorevolissima, non lo dico, ti assicuro, per piaggeria, perché lo dicevo anche prima, programmi straordinari. Io, Nicoletti, io penso a Nicoletti, ma è una cosa pazzesca, allora, voglio dire, Alino Milan,
un
come
ascoltatore,
fate? Direttore Tamburini, ma perché tutto questo? Ma te lo dico contro il mio, ma ti assicuro che è contro il mio interesse.
Un ascoltatore scrive.
Però ormai lo dico,
un
perché
ascoltatore
tutto
scrive.
Questo? Mi puoi rispondere, direttore, perché tutto questo? Perché? Il paese lo state distruggendo, lo stai distruggendo, Cruciale, questo paese. Ci sono cose belle. Inseriamo una piccola rubrica di 3 minuti che è il bello, voglio curarla io ogni giorno. Una storia straordinaria da raccontare, una storia di integrazione, una storia di impresa, di azienda.
Ma l'hai già raccontato oggi l'incontro con questo albanese, per esempio, hai raccontato questa storia meravigliosa,
sì,
ti abbiamo messo anche la musichetta.
Bellissimo.
Però c'è un ascoltatore,
bellissimo,
uno di quelli che tu sicuramente considererei un mediocre,
non un ascoltatore,
che scrive,
uno che è sempre ascoltatore.
Secondo me l'albanese nell'autobus gli ha fatto il portafoglio a Parenzo. Fanno sempre così quando
ecco
ti abbracciano.
Eccolo.
Fanno
eccolo
sempre così quando ti abbracciano. Beh, devo dire che è stupenda questa. È stupenda. Gennaro dalla provincia di Caserta.
Stereotipi, luoghi
Ciao,
comuni.
Giuseppe.
Dimmi.
Senti, fammi dire una piccola premessa prima del mio intervento.
Che premessa?
Voglio dire a quel signore
questo,
a Parenzo, no?
Ecco, questo già
effetti,
porta
effetti,
male.
Quello lui che lui definiva pittore prima, che era anche di origine austriaca.
Il bianchino.
Noi non
bianchino
ci dobbiamo domandare questo. Ci dobbiamo domandare come quella persona è arrivata a comandare tutta la Germania.
Vabbè, allora...
Perché forse dei persone
sei
della razza
voce,
di Parenzo.
Sei in viva voce.
Amico. No, non sono in viva voce.
Non vorrei discutere di storia con questo signore. Ecco,
Che cosa hai da dire, Francesco, dalla provincia di Latina? About Hitler, cosa hai da dire?
No, sono Gennaro, Giuseppe.
Gennaro, sì, scusami, c'è un altro Francesco, scusami.
Sto dicendo che forse gente di potere della razza di Parenzo l'hanno fatta arrivare a comandare tutta
la
Germania.
Ci sono già due temi.
Alcuni libri dicono
gente
così,
di
tipo
potere,
per esempio,
e la parola razza. Ci sono già due elementi
rivelazioni
che...
non autorizzate. Io
Gennaro, sei semplicemente un coglione. Andiamo avanti, dai, che cosa volevi dire?
Non togliermi la linea, però.
No, io non te la sto togliendo, però posso dire che sei un coglione, posso dire, non ti tolgo la linea, però sei un...
L'ho letto, rivelazione non autorizzata.
Ma non è rivelazione non autorizzata, è rivelazione di un imbecille, è diversa, non c'è nessuna rivelazione, osservazione di un imbecille. Cioè, dai, Gennaro, di che stai dicendo?
Comunque è scritto lì dentro.
Ma cosa è scritto? Dove è scritto? Nel tuo cervello di cacca è scritto, dai, nel tuo cervello vuoto è scritto. Francesco dalla provincia di Latina, mi hai scocciato, Francesco.
Sì, io inizio ad essere un po' preoccupato in quanto sono d'accordo con Parenzo in merito al discorso della signora che avrebbe perdonato comunque quei malviventi. A questo perché alla fine ha mostrato comunque un nobile sentimento che è quello del perdono, e quindi alla fine loro già sono dei condannati, perché persone che arrivano a fare una cosa del genere già sono dei condannati, cioè,
ma sono dei criminali, non dei condannati, sono dei criminali. Ma non ti mettere a fare filosofia spiccia, la filosofia sono dei condannati perché la società li ha condannato, li ha costretti a rubare.
No, non mi mettere parole in bocca che io non ho detto, Giuseppe. Io ho detto che loro già sono dei condannati.
Bravissimo.
Sono condannati da soli con i loro
allora tu apprezzi il fatto che la signora li voglia perdonare, quella che gli hanno
assolutamente sì, fermo restando
se vi piace così,
assolutamente
se vi piace così va bene, mi sono preoccupata per loro, non so esattamente la frase che ha detto, li voglio perdonare, va bene, per carità, nessuno giudica, nessuno sta qui a giudicare, però uno dice una frase del genere e rimane sconcertato quando uno dice provavo dispiacere sia per noi che a te, ti stanno tagliando l'orecchio, e uno dice provavo dispiacere sia per noi che per i quattro della banda. Bah, c'è qualcosa che non funziona, amico mio.
Invece funziona bene. Cosa funziona bene? Assolutamente sì, funziona bene il cervello di questa signora, perché questa signora vive in pace con se stessa.
Non è alimentata dalla catena di che? Dell'odio?
Assolutamente sì, perché se lei avesse ricevuto odio e risponde con l'odio, lei alimenta la catena dell'odio.
Basta con sta catena dell'odio, ma che significa? Io sto dicendo semplicemente, quando ti stanno tagliando l'orecchio, la prima cosa che pensi non è provare dispiacere nei confronti di chi te lo sta tagliando,
a
casa mia. Però va bene, ma come no? Così ha detto.
In quel momento non penso.
Io non ci volevo credere, dentro di me pensavo, questo è un film e noi ci siamo dentro, qui va a finire che ci ammazzano, più che rabbia, però provavo dispiacere sia per noi che per i quattro della banda. Non riuscivo a spiegarmi perché tanta violenza è inutile. Ragazzi, al momento del taglio.
Che vive bene, significa che sta a vivere questa signora, che sta a vivere in questo modo, in un mondo di merda che ci circonda, che al 90% è un mondo di merda. Significa che la signora è stata ad alti livelli, Giuseppe. C'ha ragione.
Davide dalla provincia di Trento. Davide dalla provincia.
Grazie, ha capito con lucidità.
Ciao, Giuseppe.
Dimmi.
Io lavoro per una grande azienda che è una catena di negozi. Assumo personale, cosa importante, io non assumo extracomunitari.
Perché?
Io non assumo stranieri.
Perché?
Perché? Perché se tutti fanno come faccio io, ci puliamo da questa gentaglia. Non dobbiamo dargli lavoro.
Cioè tu lavori, sei amministratore delegato, sei il capo, sei il proprietario.
Io sono responsabile del personale assunzioni per una grande azienda.
Una grande azienda dove?
Se è vero, è pazzesco.
Che si sta,
livello Italia.
A livello Italia di una grande azienda, di una multinazionale?
Sì, ha una catena di negozi.
Di una catena di negozi.
Se
tu
è vero, è drammatico.
Scientificamente su mandato di questa azienda o perché tu vuoi fare così?
Io voglio fare così, ma il 70% delle persone che lavorano nel mio settore e che fanno la mia funzione ragionano così e ragionano bene così.
Pensa, caro, se facessero lo stesso discorso ad esempio in Inghilterra, dove ci sono un sacco di italiani che da anni lavorano lì in diversi settori.
Gli italiani sono andati in Inghilterra
a parte che qualcuno lo sta facendo con la Brexit, stanno cominciando a dire prima gli inglesi e poi tutti gli altri.
Sono andati a cercare lavoro.
Allora Davide sta dicendo, io se devo assumere qualcuno nella mia azienda assumo un italiano, prima assumo un italiano.
Ho detto,
giusto?
Pensa se facessero così da tutte le altre parti
d'Europa.
Ma
perché
mondo,
lo vuoi condannare perché vuole assumere un italiano?
Perché
ma se quello vuole assumere un italiano
deve assumere uno bravo, non un italiano, un tedesco, un milanese,
come rispondi
un
a questo?
Croato,
come
un bosniaco.
Come rispondi a questo che devi assumere uno?
Io assumo, sempre cerco di assumere, e si fanno tanti errori, gente brava.
E allora basta.
Ma le due esperienze che ho avuto gente non italiana sono state due delusioni incredibili.
Vabbè, comunque
tu hai detto una cosa:
se devi scegliere qualcuno attraverso una selezione, eccetera, scegli un italiano. Punto.
Un italiano.
Ciao,
punto.
Davide. Ciao. Abbiamo con noi Vittorio Feltri. Buonasera.
Un trionfo.
Buonasera.
Come andiamo, Vittorio?
Una cosa meravigliosa.
Beh, insomma, come sempre, un trionfo assoluto. Senti, ma c'è questo caso che è stato portato fuori da Striscia la Notizia, di questo fuori onda, no? Di questa fuori onda, in cui la signora Gentili, conosci la signora Gentili?
Beh, non solo lei,
Conosci la signora Gentili?
Aspetta, prima di cominciare questa conversazione, che mi auguro tranquilla.
Sì, sì, tranquillissimo.
Preciso che io non ho nessuna voglia di parlare con Parenzo.
Non hai nessuna voglia?
Parlo solo con te.
Vabbè.
Perché Parenzo è un razzista, è uno che non sa niente. E
io
razzista? Non, sì, sì, sei
razzista. È esattamente il contrario.
No, il contrario è il tuo cervello. Comunque io non parlo con... Se no, chiudiamo subito il collegamento.
Cioè io
allora, aspetta, dite. Vittorio, dunque, ho capito benissimo. Allora, voglio capire una cosa. La signora Gentili, hai sentito quello che ha detto in quel fuori onda?
L'ho letta anche su Dago Spia.
Sì. Cioè, praticamente ti si accusa di essere uno che ragiona con i libri di testo, diciamo, col sussidiario, che parla, diciamo, in maniera molto semplice, eccetera. E poi, sostanzialmente, di essere un ubriacone. Cioè, questo, ma che cosa ti sei bevuto, eccetera, eccetera.
Vabbè, ma io non rispondo alle accuse di una telecervata.
Perché?
Beh.
Perché cosa vuoi che dica? Ma chi è poi questo qui? Che titoli ha? Per dare le pagelle, per fare gli esami clinici, per vedere se ho bevuto o non ho bevuto, che peraltro erano alle 8 di sera, perché quel collegamento si fa alle 8 di sera, non avevo neanche mangiato, quindi se una spara sciocchezze di questo tipo è falato, no? Io, se volete, domani vi mando la lettera di scuse che mi ha inviato.
Ecco, questo è interessante, cioè, ti ha mandato una lettera di scuse?
Certo.
Ma dettagliata?
Dettagliata. Una lettera come la può scrivere un'attricetta che si è prestata al giornalismo.
Ma perché devi dire?
Cioè, tu dici un'attricetta prestata al giornalismo, nel senso che una che scrive in maniera molto basica.
Una che scrive in modo tale da non potermi dare lezioni di alcun tipo.
Ma addirittura ti chiede scusa.
L'attricetta perché è diplomata in arte drammatica.
Ma che c'è? Che vuol dire? È denigrativo.
Ma perché mi fai parlare con quelli
allora, aspetta un attimo. Allora,
non voglio parlargli.
Allora, scusa. Vittorio, scusa un attimo. Allora, Veronica Gentili ti ha scritto. Questa, andiamo alla notizia che è importante. Ti ha scritto per quello che è successo una lettera di scuse. Che cosa c'è scritto, se è possibile sapere, in questa lettera di scuse?
Che lei aveva detto una battuta, che non voleva essere offensiva, che si scusa perché è questo e quest'altro. Che lei mi stima e che lei ha avuto parole di elogio nei miei confronti, queste cose qui.
Vabbè, sono tutte
tramando per me, la legge.
C'hai creduto oppure no? Non ci credi nemmeno per un secondo a queste scuse
posto. Credo che lei si sia sentita in obbligo di scusarsi, perché adesso è in difficoltà nella trasmissione, perché
certo.
Quando io sono sempre stato invitato, ma non così, in modo, diciamo, tranquillo, con pressioni, dai, vieni, tu ci fai gli ascolti, eccetera.
Perché non te ne frega un cazzo, fondamentalmente.
A me assolutamente niente, però siccome io stimo molto Vino Nuovo, mi pare
che è il curatore della trasmissione.
Sì, e anche quelli che la conducono, cioè
Brindisi.
Così per gentilezza sono sempre andato. È chiaro che se mi fanno delle domande rispondo con la mia testa. Se la mia testa non piace, basta non invitarmi e risolto il problema. Ecco perché io non voglio parlare con Manoli.
Non è che non piace, magari è, come dire, è un'opinione diversa da uno che dice negri.
Questo è normale, no? Ma di quello che dici tu non mi importa niente. Ti prego non interrompere con me.
Allora,
perché tu sei un idiota e io non parlo con te.
Però la parola che ha detto a Gentili, ma cosa cazzo si è bevuto, sto ubriaco, guardalo tutto rosso, ma tu l'hai perdonata oppure no? Cioè, questo è il fondamentale. Oppure no?
Figurati.
Perdonata, adesso io non uso questi termini. Mini cattolici che non mi piacciono. Lei mi ha mandato una lettera di scuse e io questa l'ho incassata.
Tornerà in quella trasmissione.
Ma l'uso che voglio.
Ma tornerai in che senso ne fare l'uso che vuoi? Cioè...
Scusa, l'uso che voglio, che di te è opportuno fare. Perché posso anche rispondere io se uno mi manda una lettera o no.
Ah, beh, certo, non c'è dubbio.
Beh, sì, mancherebbe altro.
La cosa che volevo sapere è se tornerai in quella trasmissione con la presenza della Gentili che ti ha dato sostanzialmente dell'ubriacone.
Ho già telefonato agli autori e al direttore della trasmissione dicendo che io non voglio più andare in questo luogo, eccetera. Io posso andare, anzi, andrò presto con la Palombelli o a chiunque altro. Io non faccio distinzioni,
ma
con una che gratuitamente mi dà dell'ubriaco, senza avere una prova, anche perché Io quante volte mai visto tu ubriaco?
Ma sì, ma guarda, allora vogliamo.
Ma era una battuta, no, vogliamo, però, dai, no, non come era una fa battuta. Lui, come le fa, no, ragazzi, lui, non direttore, era una battuta, perché lui anche alle volte dice, appunto, usa, però, il termine, scusate, negri, no, il termine.
Io dico che sei un idiota tu, perché, ecco, hai appunto, già dimostrato, vedi, ampiamente, appunto, di esserlo, appunto, vedi, parlando, ecco, con me, vedi, e anche facendo certe dichiarazioni, vedi, pubbliche. Ma le sue vedi che cosa.
Però scusa, Vittorio,
sei tu che hai scritto fesso ebreo, no io, francamente. O che scrivi la parola negro, che dici.
Io ho detto che sei l'unico ebreo fesso che io ho conosciuto,
appunto,
nella vita.
E io ho risposto del merito.
Tutti gli altri sono intelligenti.
Ma sì, ma cosa vuol dire? Lasciamo perdere qui. Uno può dire, però, l'unico bergamasco. L'unico bergamasco sobrio, ma cosa vuol dire? Uno non è che attribuisce a una persona il carattere di un gruppo. Che c'entra? È uno stereotipo.
Ragazzi, però, lui è il contrario.
Lui,
ho detto,
esatto,
che sei l'unico stupido. Sei tu.
E io contesto gli stereotipi, i luoghi comuni. Vabbè. Come dire, i rom sono tutti ladri.
Tu sei uno specialista di luoghi comuni. Quindi
ma tutt'altro.
Ti ho pregato. Tutt'altro. Anche maleducato.
Però scusami, Vittorio, scusa. Vittorio, scusami un attimo, allora, però c'è una cosa, che siccome ogni volta rimbalza, in questo caso è esplosa in tutta la sua evidenza, cioè le persone sostanzialmente pensano che tu ogni tanto sei ubriaco. Io questa cosa la voglio affrontare perché io conosco Vittorio molto bene, e ovviamente beve come tutti, ma io non l'ho mai visto ubriaco in vita mia, cioè oggettivamente.
Allora, chi se ne frega,
allora, no, perché io voglio veramente che questa cosa qui, con la sincerità, con la tua sincerità, che come dire, che si conosce, si metta la parola fine a questa discussione. Allora, tu,
ma come posso fare?
Ma che rapporto hai con l'alcol? Cioè, quanto bevi al giorno? Cioè, così diciamolo, così la gente dice, vabbè, cioè, ti sei mai ubriacato nella tua vita?
Ma io non, mai nessuno mi ha visto ubriaco. È certo che quando sono a tavola un bicchiere di vino lo bevo, e alla fine magari dalla cena bevo anche un dito di whisky, e cosa, dov'è il problema?
No, perché
lo fanno per attaccarmi. Come non sanno cosa dire di me, dicono che sono ubriaco.
No, ma sono le modalità con cui uno magari dice le cose, che appunto, lavorando sui luoghi comuni.
Ma cosa c'entra?
Scusa, se uno dice che i rom sono tutti ladri, oppure
ma
se
dai,
uno dice ride,
ma che
sembra
c'entra
trozza,
con l'ubriachezza?
Ma scusami, se uno dice che gli immigrati, scusa, io ho sentito al di là dell'ubriachezza o meno, se
no,
uno
ma io
dice,
però di questo sto parlando.
Scusami, se uno dice che gli immigrati, se non partono, non muoiono, ma capisci che è come uno che dice, se uno non beve non fa la pipì, e il livello di ragionamento è uguale, cioè non è un ragionamento,
no, no, non è uguale,
è un luogo comune, come dire, se uno non mangia non fa la pipì.
Mangiare è necessario, però.
Ma
che
sei solo tu che dici dei luoghi,
ma non sono
comuni,
è un luogo comune, cosa vuol dire che se non, che non partire vuol
però
dire non
attimo,
morire,
però
che
io
vuol dire?
Voglio tornare alla discussione di prima, cioè, siccome ti dicono questa cosa qua, guarda quanto è ubriaco, cioè, diciamolo una volta per tutte, io bevo, sì, certo, bevo normalmente,
durante
il giorno bevi, per esempio, durante la giornata
lo regge, si
cosa c'entra, cosa c'entra l'ubriachezza col fatto che uno beva del vino? Ma in Italia non sai quanto consumo di vino c'è, ce n'è tantissimo. Io ne bevo anche poco, peraltro, quindi dov'è il problema?
Cioè, bevi poco vino, ogni tanto ti fai qualche whisky.
Ma
punto.
Magari lo regge anche questo, boh, bisogna vedere, ma sono fatti suoi, questo che se ne frega.
No, ma sono fatti suoi.
C'è uno che dice che sono ubriaco, lo dice in televisione.
Cioè, non l'ha detto in televisione, sentendo quello che stavi dicendo, l'avrà detta come battuta, come dire, ma senti,
no,
come parla quello, no?
Ha detto guarda lo rosso.
Poi lui che si arrabbia, non capisco perché, lui che è sempre caustico e corrosivo.
Sai, te l'ho già spiegato che non voglio parlare
ma
di te.
Ma neanche io avrei fatto, ma figuriamoci,
no,
non c'è problema.
Ma tu dire com'è, sta zitto, pianta, lascia parlare Cruciani che a me non sa cosa dice. Tu invece sei sempre in delirio.
Allora, aspetta un attimo, Vittorio, adesso ti voglio fare le ultime due domande. Aspetta un secondo che c'è la pubblicità. Aspetta.
Ma quale pubblicità?
Cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara della minchia. Li ho fatti a pezzi. Cruciani! Della minchia, della minchia, della minchia, della minchia.
Direttore, lo faccia tacere.
La zanzara.
Casalino è un finocchio organico, se si può usare questa parola, che vive nella lobby gay di cui è uno dei rappresentanti, che prende, è inverosimile, c'è uno che non vale nulla.
Uè, ma come si permette Veronica Gentili di dare dell'ubriacone al direttore Vittorio Feltri? Una con la faccia che ha, con il bocca a culo di gallina, dovrebbe stare zitta.
Allora, voglio chiedere a Vittorio chi stima di più tra Veronica Gentili e David Parenzo, caro Vittorio. Chi è che stimi di più tra i due?
Devo dire che stimo di più Veronica Gentili, perché se non altro ha parlato in un fuori onda e quindi non ha dato aria ai denti durante la trasmissione, l'ha fatto per senso di opportunismo, perché è chiaro, quando tu sei fuori onda puoi dire qualsiasi cosa, dopodiché
era la padrona di casa, non voleva fare casino in diretta.
Ancora questo qui che mi interrompe, guarda che veramente. Guarda,
no, ma io voglio dire, ma scusami. No, scusami, parliamo di Veronica Gentili, parliamo dei titoli di Libero.
Sì, dimmi.
Patata bollente.
Aspetta un attimo.
Con questa gallina, no.
Ma parliamo dei titoli
però,
di
scusa,
io
scusa.
Non voglio parlare con te. Aspetta,
cosa incredibile. Se uno dice una cosa
dopo
fuori
la
onda,
miseria,
aspetta,
porta la malattia.
Se uno vuole dire una cosa, la dice in faccia, però fuori onda è ancora più vigliacco.
Sì, certo che è più vigliacco, però dimostra, se non altro, di avere un po' di pudore e di non dire certe cose in faccia a qualcuno che poi ti può rispondere. Mentre invece questo querulo. Mi confronto
direttamente. Non interrompo nessuno, interloquisco.
Interrompo.
Io dico uno che dice gli immigrati portano le malattie. Io voglio dire un direttore che dice gli immigrati portano le malattie, io mi voglio confrontare. Difficile confrontarsi, ma è una cosa incredibile. Mi permetto di dire che è incredibile.
No, sei tu incredibile.
Ma perché non è vero? Non è vero.
Uno che dice Renzi e Boschi non scopano, mi permetto di dirlo, ti arrabbi, ma mi permetto.
Renzi e Boschi non scopano, è un titolo orrendo.
Se non scopano, perché non partecipano.
Patata bollente. Riferito alla Raggi, è un titolo orrendo.
Vabbè, ma questa è una cosa vecchia,
io parlo nel merito.
Vittorio,
è merito, ma tu parli a vanvera.
Scusami,
la
Vittorio.
La patata bollente è una questione.
Fu un titolo stupendo, da premiare.
Andrà in malora, perché sappiamo come sta. Io farò patata resta.
Dopo la miseria portano malattie, un titolo vergognoso, mi permetto di dirlo, glielo dico in faccia. Questo è il punto. Ma una cosa incredibile,
ma
non c'è da argomentare, è una fake news, è una balla, è una balla.
Guarda i dati del Ministero della Sanità.
Ma cosa portano malattie? Questo è il merito,
oltre che non scrivere.
Questo è il merito.
Non puoi sapere.
Però scusa Vittorio, si può fare a meno del vino o della figa, per esempio, per fare un esempio, cioè tu potresti fare a meno di bere?
È ovvio, ma mica un obbligo bere il vino, ma poi stiamo criminalizzando il vino.
Sarebbe
una follia. Noi facciamo il Vinitaly, vanno tutti lì e va bene.
Sì, per carità, però magari.
Poi, ma magari cosa?
Se uno beve del vino non si mette alla guida di una macchina, poi no, questo è evidente.
Ma chi è che si mette alla guida della macchina? Io manco la guido la macchina. Ma che cosa dici? Ma perché devi dire stupidaggini in continuazione?
No, ma io vado nel merito delle cose.
Li stai dando dell'ubriacone.
E può essere un attenuante. Se uno scrive dopo la miseria portano malattie,
li stai dando dell'ubriacone.
Vado nel merito delle cose, non mi interessa.
Ma quella è una roba vecchia.
La notizia che
non portano nessuna malattia, perché ce ne hai già una gravissima nel cervello, quindi tieniti quella.
Io ho visto quando lui va ospite, dice legittimamente le sue idee, lo chiamano per quello e quindi va benissimo, no? Io dico, quando lui ha detto ieri quella cosa, non mi ricordo a Rete 4, l'altro giorno, diceva quelle cose contro gli immigrati, delle cose che per me incredibili, allucinanti. Quello è normale, qualcuno ha cercato l'attenuante generica dicendo vabbè, si sarà bevuto un bicchiere di vino, perché uno lucido non può sostenere una roba simile. Poi tu rivendichi questo, benissimo.
Tu devi aver bevuto una botte, ma non di grappa, perché dici talmente tante cazzate che si possono giustificare solo col fatto che tu ti sia imbriacato.
E va bene.
che tu sia ubriaco dalla mattina alla sera.
Io vado nel merito delle polemiche che tu tiri fuori.
Però no, l'argomento è stato utilizzato oggi, se no non avrei chiamato Vittorio, è stato utilizzato oggi da una giornalista in un fuori onda su Striscia la Notizia. C'è poco da fare, è così. Però Vittorio lo respinge, dice: io non mi sono mai ubriacato. Uno può essere anche brillo ogni tanto, no? Qualche sera sarei brillo, qualche pomeriggio uno può essere brillo, qualche giorno capita a tutti, o sbaglio?
Pomeriggio, poi adesso siamo fuori veramente fuori.
Pomeriggio no.
Ma io lavoro dalla mattina alla sera. Il mio lavoro è sotto gli occhi di tutto, di tutti, tutti che mi cercano, tutti che mi vogliono. I miei prodotti che funzionano sempre da 30-40 anni.
Ma quello va, certo, se uno dice. Ma quello va perché in questo paese funzionano queste cose qui. Dopo la miseria portano malattie. Eccolo qua. Sì, questo era chiaro. Io sono felice di quello che sono io. Sono felice. Che sono diverso da te, felice, diverso. Io non dico che gli immigrati portano le malattie.
Perché non capisci niente.
Sono felice di essere diverso.
Anche coglione. Ciao.
Giampiero dalla provincia di Roma. Che battaglia, ragazzi, che battaglia. Giampiero dalla provincia di Roma.
Eccomi, buonasera.
Dimmi Giampiero, dimmi.
Una mia considerazione sul fatto di Lanciano. Siamo d'accordo che il perdono sia un gesto di grande nobiltà, di grande generosità, ma a mio parere è un qualcosa che si elabora nel tempo, soffrendo, faticando, ragionando. Ci si arriva dopo un percorso cioè non si può perdonare 24 ore dopo.
Ho capito, non è che lo possiamo dire noi però, Uno può perdonare quando vuole. Se questa signora qua, qui hanno tagliato l'orecchio, nel momento in cui gli tagliavano l'orecchio, ha sentito una specie di, non so, di lei dice, dispiacere nei confronti dei quattro della banda, amico mio. Che dobbiamo fare? Alziamo le mani. Qualcuno dice sindrome di, com'è che si chiama, Stoccolma, come si chiama, non mi ricordo che cosa. Però qui non siamo psicologi e non possiamo giudicare. Per esempio, quando Filippo Facci, l'altro giorno, io non sono mai andato su questo argomento perché non me ne frega niente, scrive
una sciocchezza mega galattica,
che è sbagliato,
una sciocchezza mega galattica,
che è sbagliato che uno scriva, nel caso Nadia Toffa,
una
che,
sciocchezza mega
che
galattica,
che il cancro è un dono, che una sciocchezza è un dono,
non ha detto questo,
calma,
la Toffa,
calma
no,
calma,
sto dicendo
calma,
che è una sciocchezza mega galattica,
aspetta, sto dicendo io, se te lo faccio dire, per me è una grande cazzata. Capisco la polemica, capisco chi è malato di cancro che si possa incazzare. Lei ha spiegato dicendo che il dono non è che uno dice bello il cancro che arriva, il dono significa semplicemente il fatto
di resistere,
che,
di combattere, nella come malattia, ha scritto Milan.
Nella malattia uno trova delle cose che non conosceva prima. Questo dice uno
dopo qualche mese.
No, ma il problema è che
perché si deve fare un processo a una, io questo che non tollero, il fatto
se uno
una
rende
persona
però se uno rende pubblico una cosa, giustamente
sì,
uno
ma
poi
bisognerebbe leggerlo. Facci ha la colpa di non aver neanche letto il libro, lo ha ammesso, dice mi sta antipatica, mi stanno antipatiche le iene. Come no?
Sì, ha detto
io ho qua davanti il pezzo, credo scritto sul Nobile Libero, peraltro,
ha attribuito alla Toffa la responsabilità di servizi che lei non ha mai fatto.
Ma quello ci può stare che uno la critichi per un servizio che fece sul Gran Sasso, ad esempio, io me lo ricordo ancora, stesso la criticai per quella roba, ma che c'entra? O su Stamina, le porcherie che hanno fatto sul caso Stamina, ad esempio.
Sì, la frase il cancro è un dono, quello? È una frase comunque infelice, presa
ma lui
presa
stesso
da
dice
un
di non averlo
di
letto.
No, ma lascia perdere il libro.
La polemica è del fatto che lui scrive una recensione su un libro che non ha letto, dicendo di non averlo letto, prende parola dono, come tu hai ben spiegato.
No, ma pubblica lei pubblica una cosa su Facebook, lui si basa su una cosa pubblicata su Facebook, lascia perdere il libro
dicendo quando di non aver letto il libro.
Ma lascia perdere il libro è un'altra cosa. Quando
il tema del dono è nel libro e lei ne prende un estratto e lo pubblica su Facebook.
No, non c'entra niente. Lei scrive una cosa su Facebook in cui dice che il cancro è un dono per uno, due, tre, quattro motivi. Una persona malata di cancro, di fronte a queste parole di una persona pubblica, si può anche incazzare, benissimo. Secondo me Facci ha tutti gli strumenti per capire, non una persona malata eccetera, Facci ha tutti gli strumenti per capire che quella frase lì non significa che viva il cancro, non significa viva il cancro, significa semplicemente il fatto che all'interno di una malattia uno trova delle risorse che non pensava di trovare, punto e basta. Cioè da questo punto di vista è un dono, potrà essere una cosa infelice, ma che c'entra? Poi farsi pubblicità col libro, dice uno ha il cancro e pubblica il libro, ma ognuno reagisce alla malattia come cazzo vuole. Se uno vuole scrivere un libro sulla malattia,
Tra
l'altro. Scrivere il suo libro sulla malattia, chi se ne frega.
Sono d'accordo con te, questa volta sono d'accordo.
Dai, su, cioè, ma non è assurda questa cosa qua? Cioè, perché uno non può scrivere un libro sulla propria malattia? Si scrivono libri su qualsiasi cazzata, ma uno non può scrivere un libro sulla malattia.
Giusto,
ma uno può scrivere quel cazzo che vuole, perché deve essere contestato? Vuole spettacolarizzare la malattia? E va bene, avrà il suo modo di reagire.
Ma ecco, come si fa a dire che uno spettacolarizza la malattia?
Questa è l'accusa. Gianpiero, che volevi dire?
Sì, no, l'ho letta.
Certo. No, semplicemente che il percorso, a mio avviso, è lungo in questo. Io ho paura che questa gente che sta a lavorare.
No, non capisco, però Gianpiero, non capisco. Marco da Padova, vai Marco. Marco?
Sì, pronto, ciao.
Dimmi.
Volevo dire al mio concittadino Parenzo che se facciamo passare l'idea per il caso Bennett Argento che l'elezione proverebbe una certa partecipazione allo presunto stupro, facciamo passare questa idea, per me è pericoloso, perché potremmo dire la stessa cosa per una donna che viene stuprata. A questo punto facciamo un bel esame organolettico, se ci sono degli umori vaginali, ho detto volgarmente, proviamo che la donna si è bagnata durante l'atto, cosa facciamo?
No, ma diciamo... non hai torto. Parenzo continua sentito... a sostenere.
Lei fa l'editorialista per Libero? No, le chiedo.
No.
Lei
no,
fa l'editorialista probabilmente per quel quotidiano.
No,
con rispetto lo dico, non sia.
Ho legato.
Ma è una bella provocazione. Marco dice:
il mio ragionamento. Mandi
il suo editoriale al quotidiano, vedrà che glielo pubblicano.
David, ho legato il mio ragionamento.
Ma le sembra una roba normale? Ma le sembra una cosa intelligente da dire?
Giuseppe, in apertura di trasmissione, ha letto queste righe. In apertura, Giuseppe, si può fare lo stesso ragionamento anche per una donna. Facciamo l'esame organolettico. Se la donna si è bagnata, non c'è stupro. È pericoloso far passare questa idea.
Ma ha ragione Marco, perché Marco vuole dire semplicemente con una piccola provocazione che la violenza nei confronti dell'uomo ci può essere tranquillamente. Non è che il fatto che uno abbia avuto un'erezione e allora dimostra che la violenza non ci sia stata. Che cazzo c'entra? Ha perfettamente ragione Marco, con un esempio forte, crudo, con una provocazione, e ha fatto capire che non è che se poi si trovano degli umori vaginali in una donna stuprata allora significa che non c'è stato stupro. Ha ragionissima Marco. Pancrazio dalla provincia di Messina.
Il pancrazio, sai cos'era il pancrazio? Il pancrazio era la lotta greco-romana.
Ma questo
se
è
non
quel
ricordo
pazzo,
male.
È il solito legionario, questo qua. Dai.
Pancrazio.
Sì, pancrazio, si presenta come pancrazio.
Ma sai cos'era il pancrazio? Pancrazio era la lotta greco-romana, se non ricordo male.
Dimmi, legionario, dimmi che c'è. Ci mancavi solo te stasera.
Un legionario. Lei, scusi, voglio chiedere prima. Lei è un legionario, no? Ha detto.
È stato un legionario.
È stato un legionario, giusto?
Sì.
Sì. No, poi dire, secondo odia gli immigrati anche.
Aspetta,
no, voglio capire, fare un attimo la radiografia. Lei è legionario, è stato legionario, eccetera. Odia un po' gli immigrati, cioè l'immigrazione la ritiene una peste, un'invasione, corretto?
Certo, naturalmente.
I Rom tutti ladri in generale, okay, tutti quanti,
allora,
no?
Sugli immigrati?
Sì. Ha mandato la sua lettera per la collaborazione con un giornale. Ha mandato il suo curriculum vitae
e la richiesta di collaborazione
con un giornale che secondo me rispecchia un po' quelle che è il suo pensiero, la sua Weltanschauung. Allora, mettiamola
fammi
così,
fammi dire una cosa,
quotidiano Libero.
Posso dire una cosa?
È incredibile la situazione. Dimmi. Poi il pazzo sono io. Abbiamo sentito delle cose terribili.
Lui mi dice che io odio gli immigrati, odio soltanto questi immigrati clandestini.
Ah, d'accordo.
Perché io lavoravo persone di centro nazionalità diverse.
Vabbè, allora che vuoi dire però? Dimmi.
Volevo dire il caso Martelli ha perfettamente ragione a non prendere un'arma.
Perché
l'arma può essere molto pericolosa per una persona che non la sa usare, sia psicologicamente che
faresti,
per addestramento.
Tu che cosa faresti al suo posto?
Beh, io ho degli amici miei anziani che hanno dei villi accanto alla mia, ho messo delle trappole nel loro giardino in casa.
Che tipo di trappole, scusa Pacra?
Trappole meccaniche,
cioè tu hai installato da vecchio legionario a casa di amici tuoi, in alcune ville che sono vicine a casa tua, delle trappole per ladri.
Sì.
E che succede? Zac, con le gambe o no?
Se io ci finiscono,
che può succedere a questi ladri? Che può succedere?
Tutto normale fino a qui, no?
Che può succedere? Che può succedere? No, ma che può succedere? Che uno viene intrappolato con le gambe, delle tagliole, che cazzo hai messo?
Non te lo posso descrivere in cosa, possono essere ferite alle gambe, in altri posti, però il terrore tale,
cioè, che sono delle scappano. Sì, ma che sono, che arriva l'acqua bollente, che cos'è, sono terrorizzati da che cosa, delle frecce che si sparano, delle, che cazzo ne so, dei cannoncini.
Beh, sentono in casa, ci sono i dardi, le frecce,
certo. I dardi quando entrano in casa, ma che cazzo sei, un costruttore di, diciamo, di antifurto di questi qua, no, di questi qua un po' rudimentali però efficaci. Fermo.
Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina a Bergamo, in mezzo al verde, e io proprio me ne sbatto degli immigrati, ne arrivino quanti ne vogliono.
Che tu sei un razzista di merda, si sapeva già.
A me degli immigrati non me ne fotte un cazzo.
Niente di niente.
La Zanzara.
Sono a Monaco di Baviera. Anche qui loro. Il mondo si sta islamizzando. La religione di Bage sta conquistando il mondo.
Affida a GLS le tue spedizioni espresse per l'Italia e l'estero. GLS, we deliver.
Vi presenta La Zanzara.
Basta che non ne posso più con quella zanzara. Basta nominare che trasmissione lì. Che non mi venga in mente dall'Elba a Bologna. Ostrega, 3 ore di parolacce a non finire. Ma insomma, non è possibile. Non è possibile ascoltare le trasmissioni del genere per delle ore inseminirsi.
Ma come si chiama la
zanzara?
Ciao, buonasera, Sergio da Roma. Io penso come aspettatore di poco fa, eh. Entrami a casa, ti faccio un buco in fronte. Poi te lo do io e rampo. Fagli entrare, va, un buco in fronte ti faccio.
Parenzo, io posso anche essere d'accordo con te per la pistola, che non va bene tenerla a casa, ci sono bambini eccetera. Ma adesso dimmi una cosa, ma una persona che taglia l'orecchio a tua moglie ti pesta di pugni in faccia? La verità, dillo, porca puttana, dillo! Meriterebbe un proiettile in mezzo agli occhi? Dillo! Dai! Ci farebbe bene! Stronzi!
Comunque la gente che ti entra in casa, italiani, extracomunitari, negri, chiunque ti entra in casa, ti picchia, taglia un orecchio a tua moglie, ci vuole la pena di morte. Una volta appurati tramite il DNA, la saliva, le impronte digitali, che quelle persone sono quelle che ti sono entrate in casa, ci vuole la pena di morte. Tommy a canaglia.
E c'è una anche... cosa incredibile, sì, veramente anche
pazzesca,
indegna,
pazzesca,
sì.
indegna, lo capisco. E c'è anche il porno star che dice la sua sulla questione della difesa personale. Però, caro David, ti voglio sottoporre un'altra grande questione. C'è un piccolo paese in provincia di Treviso, se non sbaglio, che sta facendo una campagna contro la bestemmia. Per dialogare, sì, non serve bestemmiare. Il comune di Casale sul Sile. Ora io dico, amico mio, posto che la bestemmia sia un problema, ed effettivamente noi abbiamo anche un limite qui in questa trasmissione, qualcuno dice un tabù, ma è giusto che ci sia questo tabù, secondo me. Però non è che se tu fai una campagna contro la bestemmia, come succede in quel comune là a Treviso, e in Veneto, come si sa, è abbastanza diffusa,
vabbè,
la bestemmia, la gente smette di bestemmiare.
Ma no, cioè, certo,
sono campagne che non servono a nulla,
no,
diciamola tutta.
No, se c'è la sanzione serve invece. Ma cioè, no, deve esserci la sanzione.
Ma che la sanzione?
Ho capito, la campagna.
Si punire chi bestemmia?
Vorresti, sì,
punire,
certo,
chi bestemmia?
Sanzionare con una multa. È come dire, se passi col rosso ti tolgo dei punti dalla patente. Benissimo.
Cioè, se tu bestemmi in pubblico e ti sente un vigile, andresti sanzionato.
1000 euro.
Ma dai,
e quei soldi magari vanno alle attività sociali, possono andare a finanziare case popolari per solo gli italiani.
È intervenuto in questa discussione.
Naturalmente gli immigrati non bestemmiano.
Beh, non lo so, magari sì. Un migrante integrato potrebbe bestemmiare.
Bestemmiare. Ma non si può neanche bestemmiare, per Dio, in questo paese.
E uno dice: ma scusi, però, direttore, guarda che incredibile. Si arrabbia perché uno mette in contraddizione i suoi ragionamenti, che sono dei sillogismi che lui fa apposta così semplici, perché lui vive di semplificazioni, gli piace, è diventato ricco, bravo, grazie a queste sue. È molto intelligente.
Adesso sei fissato pure tu con queste. Sei ossessionato.
È sofisticato in questo, perché siccome è molto intelligente, usa i luoghi comuni per parlare alla gente.
Se non
comune.
Fare il professore, però.
No, ma che professore? Spieghiamo come funziona.
Ognuno c'ha il suo modo di parlare. Anche tu hai un linguaggio molto diretto ogni tanto.
Sicuro.
Dai,
ma dico che è molto intelligente, ho detto una cosa diversa.
Allora, ragazzi, però io ero sulla bestemmia. La questione della bestemmia: c'è un signore che è un consigliere, un assessore della Lega, un assessore della Lega in un paese vicino. In un paese vicino, questo qua di Casale, che si chiama Paolo Zanatta. Paolo Zanatta.
Bestemmio io, perché la vedo.
Paolo Zanatta, fammi finire. Che invece dice che
io bestemmio quando la vedo.
E invece difende i bestemmiatori e dice: fa più danni chi parla forbito. Quale educazione, valgono più le mie imprecazioni dei vostri psicanalisti. Dice: il Veneto è stato costruito da cittadini che tiravano boglioni, facevano la scarpetta sul tocio. Che cazzo è il tocio? E avevano il nero sotto le onge. Tocio è il sugo, Davide. Le onge che cade.
Le unghie.
Vabbè, sentiamo sto Zanatta che difende la bestemmia e dice che è praticamente la ragione sociale del Veneto. Zanatta.
Sì?
Buonasera, sono Cruciani, come sta?
Buonasera.
Grande Zanatta, lei fa una provocazione di grande interesse, posso dirti la verità?
Ma
perché questa storia qua della difesa della bestemmia, io non sono un bestemmiatore, lei non è un bestemmiatore, probabilmente.
No, assolutamente no.
Ecco, però lei difende, addirittura dice che i bestemmiatori hanno costruito il Veneto e altri l'hanno distrutto. Ma com'è sta storia?
Noi vogliamo difendere la lingua veneta in qualche misura. La lingua veneta dei veneti non sta in piedi senza la bestemmia, ma non è una bestemmia in senso blasfemo.
Cioè, senza il Veneto, cioè come intercalare, lei dice. Cioè, senza
intercalare, sì. È una struttura, sì. È un sistema.
Ma quello anche in Toscana dicono, eppure è maleducato, però è una.
No, ma io sono d'accordissimo sul fatto che sia maleducazione. Su questo non ci piove.
Ok, per lei però si oppone a quella campagna di quel sindaco che vuole.
Deve essere la famiglia prima ancora che una pubblica amministrazione.
No, quello sicuro. Ah. Su questo lei ha ragione. Le campagne così non valgono nulla, e soprattutto non è che uno smette di bestemmiare perché c'è la campagna del comune contro la bestemmia.
Esatto, ed era quello che voglio dire io.
No, lei dice ancora una cosa. Lei dice sostanzialmente che si fida più di un bestemmiatore che di uno che non bestemmia.
Voglio dire che il Veneto, io vengo da una provincia in cui siamo stati distrutti da due banche, per esempio, no? Che ci presentavano dei funzionari in giacca e cravatta, tutti perfetti, che parlavano forbito, mentre gran parte del Veneto è stato costruito da gente che lavorava con le onge nere, no? Con i tagli sulle mani.
E che tiravano dei porchi pazzeschi.
Qualche saracca, come si dice qua da noi.
Ma è uno stereotipo assoluto.
Lui vuole dire una cosa, che sostanzialmente una persona, la rettitudine, l'onestà, di una persona non è che si valuta attraverso il linguaggio, diciamo, il fatto che uno bestemmia o meno, e quelli che sono in giacca e cravatta e parlano tutto forbito possono essere dei grandi figli di puttana. Questa è la realtà.
Purtroppo è esattamente quello che io penso in tanti pensi.
Ma anche questo è uno stereotipo, cioè pensare che quelli in giacca e cravatta non bestemmiano mentre quelli con la canottiera del muratore bestemmiano stereotipo pazzesco, incredibile, degno di Libero, credo, di un quotidiano che si chiama Libero.
Io sono d'accordo.
Ma è pazzesco.
A me pare difficile però a questo punto immaginare che tu non bestemmi.
No, allora io non bestemmio. Beh, ovviamente qualche volta mi scappa giocando a calcio o magari in qualche momento di difficoltà, ma credo.
Ti scappa ogni tanto. Allora bestemmi, non è che dici non bestemmi, non sei un bestemmiatore seriale, però ogni tanto ti scappa.
Non sono un bestemmiatore seriale, non intercalo con le bestemmie mai. Però sarei
ipocrita se dicessi che se mi arriva un calcione da dietro mentre sto giocando a calcio o con gli amici, non dico oibò, questo voglio dire.
No, vabbè, questo qua però, scusa, tu dici che però la lingua veneta senza quell'intercalare non esisterebbe?
Non sarebbe il Veneto che conosciamo dal punto di vista.
Io sono veneto, ma non mi risulta.
Io sì, ci vado ogni tanto in chiesa.
Però ogni tanto, quando qualcuno ti fa un fallo sul campo, bestemmi.
Sì, ovvio. Io ho avuto anche qualche insegnante religioso che gli scappava ogni tanto l'accidente. Ma
cioè, non capito, hai conosciuto qualche prete che bestemmiava?
Beh, che cosa che gli scappava ogni tanto.
L'ha conosciuto.
Mi sa tanto di fake news questa.
Ma perché fake news?
Io quello che dico è che mi sembra sciocco dare un giudizio morale a prescindere su uno che gli scappa la bestemmia.
E le campagne non servono a niente.
Io la penso così.
Va bene. Ciao, caro.
Salute.
Che bestemmia, ci bestemmia a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmia a fare? Rovina.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Team System ti invita al Talks on Tour. 12 tappe per raccontare i temi chiave della rivoluzione digitale. Fatturazione elettronica, cloud, mobile, security, impresa 4.0. Non perdere tempo. Posti limitati. Scopri le date e iscriviti gratuitamente su teamsystem.com.
Il futuro inizia fra un secondo, un'ora o un giorno. In realtà parte nell'istante esatto in cui lo immagini. Scegli Generali, il partner che ti aiuterà ad arrivare dove immaginavi. Generali, il futuro inizia prima.
Mega sconti!
Corri da MediaWorld, ci sono i mega sconti, fino al 50% e fino all'ultimo pezzo. Un esempio, smartphone Samsung Galaxy S9 con il 20% di sconto a €699,20. Scopri tutti gli altri mega sconti in negozio e online. Fino al 30 settembre, solo da MediaWorld.
Building 4.0, l'ultima frontiera della digitalizzazione.
Ben ritrovati. Oggi parliamo dei vantaggi che la digitalizzazione, con l'analisi dei dati, porta ai servizi di gestione e manutenzione degli edifici. La parola a Gianluca Colombo, responsabile della Business Unit Efficienza Energetica e Sostenibilità della divisione Building Technologies di Siemens Italia.
Gli impianti che costituiscono l'infrastruttura tecnologica dell'edificio devono assicurare in ogni momento le migliori prestazioni funzionali e la loro continuità operativa. Attraverso un'interconnessione a rete sicura ed efficiente del building e un'analisi strutturata dei dati raccolti, Siemens è in grado di sviluppare azioni di manutenzione preventiva e predittiva, identificando in anticipo possibili anomalie di funzionamento, intervenendo da remoto o in loco con tutte le informazioni necessarie per azioni mirate, rapide ed efficaci.
Vai su radio24.it, entra in Le parole del Building 4.0 e ascolta tutti gli approfondimenti dalla voce degli esperti, in collaborazione con Siemens.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Ah, questo lo devo dire quando mio marito non è presente. In realtà, Cruciani, ho fatto un sogno porco su di te. La cosa mi fa un po' schifo a posteriori, però è successo, era un sogno porco con noi due. Ciao!
Ciao Giuseppe, io volevo dirti che io ho un altro modo, non piscio direttamente nel lavandino, io piscio nelle bottiglie.
Sì.
E poi le svuoto nel lavandino. Volevo sapere se qualcun altro aveva questa fissa. Ciao.
Cruciani, notizia recente.
Sì?
Il CEO del colosso americano del coworking, che inizia per We e finisce per Work, ha obbligato pubblicamente i propri dipendenti ad essere vegetariani, e il tutto per ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Io lavoro per loro in America Latina e gli ipocriti importano i legnami dal Messico perché costano meno e li trasportano su gomma in tutto il continente. Alla facciata delle emissioni di CO2. Vegani ipocriti maledetti.
Bravo, bravo. bravo amico mio, sempre, sempre con le contraddizioni, sempre a inchiappettare le persone per le contraddizioni che hanno, chiunque qui, chiunque. E voglio parlare ancora del signor Chef Rubio, basta poi, veramente non ne posso più, del signor Chef Rubio, che è una specie di Saviano di serie B, diciamo. Maffi. Voglio dire allo Chef Rubio che quel terreno là è già occupato, quel terreno mediatico di polemica continua, quotidiana contro Salvini è già occupato, cioè è già arato.
Beh,
abbiamo già dato,
se aumenta sì, la polemica,
ma
vuol dire
sì,
che
ma ogni giorno,
aumenta il dissenso
quando ogni
eh?
Giorno tu spari perché ti invitano in televisione contro Salvini, alla fine poi dici vabbè, ma che c'è già tanta
cosa
gente,
cosa vuol dire questo?
Cioè, sento Gino Strada, sento Saviano, lo chef
c'entra?
Rubio
ognuno lo fa a modo
lo
proprio,
chef
no?
Rubio
ognuno lo
chef...
fa a modo proprio.
Dai,
ognuno lo fa con la propria modalità.
No, ti leggo una polemica per esempio. Buongiorno, disonorevole Matteo Salvini, hai letto che è successo Enrico Integerrimo Nord-Est? Carabinieri infedeli al motto usi obbedir,
sì,
tacendo
sì.
E tacendo morir, che chiedevano il pizzo ai cinesi, ma siamo matti? Come a dire, le mele marce ci sono anche tra i carabinieri. No, scusa chef, non lo sapevamo questa cosa qui, l'abbiamo appresa da te e siamo contenti di aver imparato una cosa, cioè che anche i carabinieri ogni tanto fanno delle cazzate, che chiedono il pizzo eccetera. Ma che cazzo di argomento
l'abbiamo
è?
Mai visto scritto
ma
da qualche parte?
Ma che cazzo di argomento?
L'abbiamo visto scritto su Libero,
dici?
Ad esempio?
Ma cosa vuol dire?
Abbiamo visto?
Senti,
voglio...
che dice
cosa
poi?
Hanno scritto sui carabinieri,
no, ma senti lo chef
che
Rubio
hanno
che dice?
Violentato,
senti,
le due ragazze
americane.
Senti
lo chef
americane.
Rubio che chef, poi non so quanto tempo trovi per cucinare quando uno in televisione dalla mattina alla sera.
Cosa c'entra?
Chef Rubio.
Sarebbe come dire dove trova il tempo di scrivere Feltri, che è sempre in televisione. Trova il tempo, è il suo lavoro.
Siamo noi
scrive
che teniamo...
e quell'altro cucina, va in televisione. Perché non usi lo stesso metro di
siamo
misura?
Siamo noi che teniamo i rom in un lager. Senti, siamo noi che teniamo i rom in un lager.
Ma che male c'è questo?
Ma che male c'è? Una puttanata! Lo vogliamo dire o
I
no?
I campi rom
che
sono dei posti da chiudere, l'abbiamo detto tante volte.
Chi magari ha una perplessità su quello che gli viene raccontato riguardo i rom, gli zingari, e vuole mettersi in discussione, guardandolo può anche farsi venire la curiosità che non sono dei ladri, stupratori, assassini, ma delle persone che anzi vivono in un estremo disagio per colpa nostra, che li facciamo stare in un limbo, in un purgatorio che alla fine non è altro che un lager.
C'è la colpa della delinquenza,
sì,
dei
sciocchezza.
Rom è nostra. No, ma
sciocchezza.
Ragazzi, ma uno vuole dire, ma non è che è una sciocchezza quando uno dice una cosa di questo? Sì, ma certo, ma figuriamoci, tu sei molto più intelligente dello chef Rubio.
Ma
dunque lo chef
io
Rubio
non ho bisogno di patente di intelligenza. Questa è una sciocchezza che ha detto, è quasi come dire gli immigrati portano
farei
le malattie.
Farei
è un livello di sciocchezza forse
farei
quello superiore.
Farei meglio di Salvini in politica, sì. No, quello può essere, per carità, poi
io credo di fare più politica di lui giornalmente con diversi tipi di persone e estrazioni sociali. Non prometto nulla che poi non mantengo, quindi insomma credo che se mi mettessi io in politica farei sicuramente meglio. Non lo faccio per mille motivi, ma gli lascio dire questa come tante altre baggianate che dice costantemente.
No, il punto fondamentale è che tu probabilmente non fai politica perché non avresti mezzo voto. Non avresti mezzo voto, nemmeno uno, forse nemmeno i tuoi parenti. Tipo
ma lui
questo
non
è
si
il punto
vuole candidare, non è...
Allora, il mio programma in 5 punti per una salute ottimale del pene. Siete pronti a darvi da fare? Siete pronti a rimetterlo in forma? Siete pronti a lavorare sodo per averlo ancora più sodo? Ho dedicato tutta la mia vita professionale a promuovere la salute del pene e questo programma vi fornirà gli strumenti di cui avete bisogno per sistemare il vostro attrezzo. Punto 1, il cibo. Punto 1 il cibo. Punto 2 i sess esercizi di cui parleremo tra poco. Punto 3 andare offline, cioè praticamente non consultare la pornografia. Punto 4 droghe, alcol, alcuni farmaci tra quali gli steroidi, che però noi non prendiamo, potrebbero lasciarvi con le gomme a terra. Punto 5 sonno o morte, cioè mister felicità, cioè il pisello ha bisogno di dormire per non diventare mister malinconia. Vedi come è scritto questo libro? I sess esercizi praticamente sarebbero gli esercizi di Kegel, di cui parleremo tra poco con un nostro esperto, Giovanni da Napoli.
Ciao
Giovanni.
Ragazzi.
Dimmi.
Ciao. No, raga, volevo dire una cosa. Allora, volevo ringraziare al reverendo Parenzo perché per la prima volta gli do ragione sul fatto di Feltri. Poi volevo dire un'altra cosa, ma è tutto permesso in Italia? Perché Feltri è perché è amico di Berlusconi? E poi volevo capire una cosa.
In che
cosa.
Senso, scusa, tutto è permesso? Non ho capito.
Scusa, tutte le parolacce che si scrive sui giornali. Io credo che Indro Montanelli non l'avrebbe mai fatto. Lui comunque continua a scrivere cazzate, che per me sono solo cazzate. Fondamentalmente potrà anche vendere, ma credo che ci debba essere anche un po' di deontologia
nello
scrivere le cose. Dove. Anche un modo.
Vabbè, Giovanni, dai, su, una cosa. Che banalità, mamma.
No, però,
che banalità, mamma mia, che banalità.
Ogni cosa è da ragione.
Che banalità, che banalità.
Quota media, se te dai per cortesia.
Che c'entra quota media, se te coglione, che c'entra?
Sì, perché ho visto che dai ragione solo a tutta la gente di Mediaset.
Ma che cazzo dici? Parezzo, ma tu sei imbecille, parezzo, ma tu sei un imbecille gente. Totale. Dai ragione alla gente di Mediaset. Ma che vuol dire alla gente di Mediaset? Ma chi identifica le persone, cretino?
Ma da dove vieni? Chi sei per parlare in questi tempi?
Ma che dice questo qua? Che dice, Giovanni? Che dice?
Ma perché stai su favore a parlare?
Dai ragione alla gente di Mediaset, ma che vuol dire?
È un grande Parenzo, grazie di essere stato.
Ma che dice? Ma che dice? Dai ragione alla gente di Mediaset, ciao. Allora ragazzi, esiste davvero un esercizio capace di robustire il vostro amichetto, anche se non è un muscolo, il pene è circondato da muscoli chiamati bulbo spongiosi e ischio cavernosi. Questi muscoli comprimono la base del pene, rafforzano le erezioni e impediscono al sangue di defluire, aumentando la pressione all'interno dei corpi cavernosi. È la loro azione che, come abbiamo visto in precedenza, fa pulsare il pene in erezione. È così che il nostro passa dalla consistenza di un budino alla solidità dell'acciaio. Bella questa
mamma
cosa qua.
Mia.
Dalla consistenza di un budino alla solidità dell'acciaio. Questi muscoli si contraggono in modo involontario durante
mamma
il sesso.
Mamma mia, mamma.
Ma è possibile allenarli con gli esercizi di Kegel. Il movimento mamma da fare, come ho già spiegato, è lo stesso di quando cercate di bloccarvi mentre state urinando o defecando. Cioè vi dovete bloccare, evitate di contrarre gli addominali o i glutei però. Se vi mettete davanti a uno specchio, dovreste vedere il vostro pene ritirarsi e sollevarsi leggermente alla base. Se li fate mentre avete un'erezione, il vostro birillo dovrebbe mettersi sull'attenti a ogni contrazione. Gli studi hanno dimostrato che dopo 3 mesi alcuni uomini hanno ottenuto risultati simili a quelli dati dal Viagra. Cioè, praticamente bisogna ritrarsi, capito? Bisogna ritrarsi, trattenersi con questi esercizi di Hegel. Di Hegel.
Hegel.
Hegel. Kegel. Kegel.
Ah, Kegel.
Professor
Kegel.
Pierluigi Izzo, buonasera. Buonasera.
Buonasera a lei, tutto bene?
Amico, quando ti sento mi sento meglio. Sto benissimo. Che per avere un pene felice, che cosa bisogna fare? Qui leggiamo delle cose incredibili. Beh, a parte l'alimentazione, eccetera, questi esercizi di contrazione possono servire?
Gli esercizi, l'allenamento di Kegel.
Sì, di Kegel.
Beh, ci devi credere, sì, possono essere utili, ma il problema chiaramente non può essere solamente lì.
No, ma certamente, ma come si fanno questi esercizi? Cioè, tecnicamente?
In pratica si stringe per un certo numero di volte l'ano. Quindi
bisogna restringere l'ano, cioè bisogna.
Mamma mia!
È una buona difesa quella lì, quindi va bene.
Ma tecnicamente, come si fa? Tecnicamente, come funziona? Lei che avrà dato qualche consiglio ogni tanto?
Ma io poco li uso, però molti lo fanno autonomamente.
Lei non ci crede molto a questi esercizi, non ci crede molto.
Io no, sinceramente sono un pochino più.
Però come si fa tecnicamente? Cioè si trattiene e come
si
uno.
Si stringe l'ano, si stringe quindi il pavimento pelvico.
Sì,
non c'è dubbio. Si fa per gli imprenditori che tornano a casa.
Per 8 secondi, 30 secondi, un minuto.
Cioè, stringere il pavimento pelvico attraverso l'ano per un tot di secondi, per 30 secondi.
Sì, più o meno, poi ripetere questo più volte.
Ma possono esserci delle controindicazioni?
Ma no, quelle nostre. Beh, se uno ha le emorroidi esterne può darsi che abbia fastidio, ma insomma.
Cioè, con le emorroidi è meglio non farlo, diciamo, no?
Ma non è meglio, diciamo, che sia le emorroidi, non penso.
Mamma mia, c'è gente che cena, ragazzi. Mamma che mia, che porcheria.
Ma per avere un pene felice, che cosa bisogna fare? In sostanza, c'è una guida.
La guida non è certamente quella del libro.
Cioè, lei mi sta bocciando questo libro. Lei mi sta bocciando questo libro.
Non lo sta bocciando perché il pene felice in pratica è infelice perché è ricco di banalizzazione come noi banalizziamo spesso, anche perché la sessualità è un qualcosa di dinamico, per cui un pene di 20 anni non può essere come i 40, i 60, 80 anni, quindi è chiaro che andando avanti, se la salute è felice, diciamo che il pene è felice.
C'è
una stretta correlazione.
Alla fine le cose sono molto più semplici di quello che uno può pensare.
Dipende sempre.
Senta, io voglio chiedere una cosa, al di là della questione del pene felice, al di là eccetera, ma un uomo può essere violentato da una donna? Perché ce lo siamo chiesti in questi giorni a proposito del caso di Asia.
Ma io penso che l'uomo sia quasi sempre violentato da una donna.
Ah, ecco, professore, interessante questo, perché Parenzo pensa che questa cosa qua sia impossibile. Invece lei pensa addirittura che un uomo è quasi sempre violentato.
Certo, perché è cambiato anche il modo di fare l'amore, quindi diciamo che la donna prende il sopravvento momento in cui si siede sull'uomo, quindi si accovaccia. E quindi là mi dovete spiegare chi dei due
decide,
comanda.
Diciamo, sì.
Decide, certo.
Cioè, ormai la donna comanda, dunque la donna è quasi sempre violentata dall'uomo.
Ma
dice
cosa vuol dire?
No, l'uomo dalla donna.
No, dico, l'uomo dalla donna, sì, certo. Ma io voglio capire una cosa, dal punto di vista tecnico, no, una violenza sessuale, un uomo la può subire? Cioè, nel senso, Parenzo sostiene che siccome se c'è l'erezione...
Ma non solo io, voglio dire, è
no,
abbastanza
non solo tu, sì.
Fattuale.
Se c'è l'erezione, se c'è l'erezione, allora uno è in qualche modo complice, dunque la violenza sessuale non
no,
c'è.
No, complice, non è che... voglio dire...
Il tecnico, no. Che dice il tecnico?
No, il tecnico dice no, il problema è sempre di equilibrio. È chiaro che in una coppia che non è paritaria qualcuno subisce violenza, ma al di là di chi lo mette, di chi lo prende, nel senso che l'elezione del maschio è introdurre qualcosa, l'elezione della donna è ricevere qualche cosa.
Appunto.
Quindi, se c'è un equilibrio non è mai...
No, d'accordo,
mai
però un uomo può essere violentato?
Certo, come no, è certo che sì, perché se la donna si mette sopra e incomincia... a lavorare di brutto.
E se quello ha l'erezione è violenza oppure c'è partecipazione? Perché qualcuno dice, qualche rivista che ho letto io oggi dice che l'erezione ci può essere anche per rabbia, per paura, eccetera.
Ma
o no?
Certo, ma per difesa no, ma poi anche per piacere, però comunque. Perché se lei calcola che tanti allenamenti sessuali sono basati sul dolore, sul un allenamento sulla soffocazione,
No, d'accordo, dunque uno può provare piacere ed essere violentato.
Sì, se ci capiamo su che significa la violenza, ripeto, il problema
no,
è...
Però voglio capire, qui c'è una cosa molto semplice, cioè questo signore Bennett dice di essere stato violentato e di aver avuto un rapporto, secondo lei è possibile questa cosa qua?
Bennett.
Ma considerando la distanza di età fra lui e lei e considerando l'esperienza fra lui e lei, e poi bisogna vedere in che condizioni erano entrambi, se avevano bevuto
C'è stata l'erezione è violenza oppure no, questo è l'importante. Professore, lei ci illumini su questa cosa. Se c'è erezione e c'è dunque un minimo di partecipazione, ci può essere violenza lo stesso, c'è complicità e dunque la violenza si annulla?
Un rapporto violento è una violenza, se la donna è violenta è una violenza, insomma, questo non ci piove
a prescindere dall'erezione, diciamo,
sicuramente una differenza di esperienza
si può avere un'erezione per rabbia e per paura, cioè uno è impaurito e ha un'erezione oppure no?
Vabbè, no, diciamo che si può non perdere l'erezione, magari non si aspettava neanche lui di essere violentato, insomma.
Beh, se, quindi c'è un piacere, ma vede che stiamo andando su una contradizione dietro l'altra.
Vabbè, non c'è
cioè, voglio dire,
ma proseguiremo questa discussione,
ma per carità, ma chiudi tutto, archivia,
proseguiremo.
Non c'è, secondo me non è violenza.
Se c'è l'eccitazione non è violenza, siamo arrivati alla conclusione. Grazie professore.
Se il rapporto diventa violento
dobbiamo chiudere, per fortuna, al baracca.
Se il rapporto diventa violento, lei dice l'erezione si l'attrezzo si ammoscia.
Grazie. Linea alla regia per il prossimo programma. Grazie a chi ci ha seguito, anzi, grazie a chi non ci ha seguito. Bisogna cominciare a dire grazie a chi non ci ha seguito,
secondo me.
Grazie a chi non ci ha seguito.
I Doriani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Dal bacio intenso della bocca deve uscire fuori il sapore della vagina.